Bene, noi torniamo in diretta come già annunciato, questa volta parlandovi di Palestina. Benvenuto di nuovo sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Grazie, buonasera.
Bene, appunto, come dicevamo a te, come insomma dicevo, volevo chiederti se puoi darci un aggiornamento della situazione giù in Palestina, perché le notizie che noi abbiamo in questi giorni è di continui attacchi, soprattutto in Cisgiordania, quindi non solo dei coloni ma anche dell'esercito, che continua a fare feriti e morti tra i giovani palestinesi, ma anche di alcune mobilitazioni o forse piccole battaglie vinte, come quella, almeno per il momento, come quella di Sheikh Jarrah.
Sicuramente sì, innanzitutto vi ringrazio per l'interessamento della Palestina, in particolar modo anche in questi giorni particolari, della stampa in Occidente in generale. Comunque in Palestina è una situazione drammatica che dura ormai da decenni, che vede da una parte appunto l'occupazione sionista della Palestina, e dall'altra i palestinesi inermi, civili, e questo bisogna anche sottolinearlo, che resistono a una occupazione, resistono a una guerra vera e propria, e resistono anche a una situazione di polizia etnica, come quello che sta succedendo da molto tempo, eclatante, in diverse parti della Cisgiordania, ma gli esempi eclatanti sono Sheikh Jarrah a Gerusalemme, ma anche di Beta nella zona di Nablus e diverse altre località, dove i coloni israeliani, aiutati e sostenuti dall'esercito di occupazione, confiscano i terreni e cercano di costruire le loro avamposti coloniali sulla terra della Palestina, oltre che bruciando e sradicando diversi alberi di olive in tutta la Cisgiordania. Questa situazione purtroppo non è nuova, dura da parecchio tempo, con il silenzio totale, qui diciamo bisogna anche dirlo, il silenzio totale della paesi cosiddetti ricchi, che sostengono Israele nella loro aggressione contro la Palestina, non solo politicamente ma anche con armi sofisticate, armi di distruzione. Voglio ricordare anche che oggi, diciamo, cioè in Occidente, che abbiamo visto come due paesi, due misure, dove anche la morale ma anche la, diciamo, l'etica del giornalismo e anche della politica ormai viene allo scoperto. Io dico che l'Occidente in questi giorni ha calato la maschera, nel momento che considera quello che fa Israele è il suo diritto di massacrare, di occupare, di fare pulizia etnica, e questo praticamente non fa altro che sostenere e incoraggiare anche Israele a continuare con la sua politica aggressiva nei confronti dei palestinesi. Detto questo, le vediamo anche le battaglie tutti i giorni che fanno prigionieri politici nei carceri, perché lì praticamente sono i veri lager, più di 7.000 prigionieri palestinesi, ci sono anche diverse centinaia di minorenni che sono in carcere, oltre anche le donne. E questo praticamente nel senso che continua anche la loro repressione, non solo di tenerli nelle carceri in modo ingiustamente, in modo anche arbitrario, secondo qualsiasi logica anche delle convenzioni internazionali che anche riguardano i diritti del prigioniero politico in questo caso. Israele viola tutti i diritti internazionali, i diritti umani e i diritti anche della stessa delle persone. Sottolineo anche in particolar modo in questo caso anche la detenzione amministrativa, che contro ogni logica di questo mondo, cioè le persone vengono trattenuti e vengono incarcerati senza nessun capo d'accusa. Questa situazione, cioè, logicamente non è nuova, purtroppo. I prigionieri politici continuano anche le loro battaglie insieme alla popolazione palestinese fuori dalle carcere, e noi sappiamo benissimo che la parte migliore, diciamo, dei dirigenti, di molti anche intellettuali palestinesi che sono nelle carcere, che Israele cerca di toglierle dalla lotta del popolo palestinese. Invece i prigionieri continuano la loro lotta nonostante che sono dentro i prigionieri israeliani. Un affronto continuo, che la lotta dei prigionieri continua anche dentro il carcere e insieme alla popolazione palestinese.
Sì, infatti leggevamo che proprio ieri era stato, come dire, indetto il giorno della rabbia, no? A sostegno delle proteste, ma anche dello sciopero della fame messo in atto dai prigionieri palestinesi. Mi sembra che questa pratica dello sciopero della fame negli ultimi anni è diventata sempre più, ha preso sempre più piede, o mi sbaglio?
Sì, sicuramente non è una pratica nuova, ma sicuramente è molto più frequente, perché anche l'aggressione e l'aggressività degli israeliani sono aumentate di più. Io mi ricordo anche sin dagli anni 70 che ci sono stati scioperi della fame anche nelle carceri israeliane. Però questa pratica spesso le fanno anche i detenuti in detenzione amministrativa, prigionieri politici, in questo caso perché non hanno altra scelta, cioè solo di lottare contro l'abuso, contro le sbruse che fanno l'esercito israeliano e l'autorità di occupazione, con il loro corpo, con il loro digiuno, lo sciopero della fame, appunto, per anche creare un modo per dire che o vivo in modo dignitoso o no, io rifiuto anche di alimentarmi, cioè non dico, cioè, è una forma di lotta che è stata fatta da diversi, anche diversi esempi, anche diversi prigionieri politici anche in diversi paesi del mondo. Quindi il palestinese oggi sicuramente non è una cosa che penso che vogliono fare oppure che le piace fare, però non hanno altra scelta, e questa è colpa anche della comunità internazionale, anche dell'associazione che difendono i diritti internazionali, i diritti delle persone dovunque che ci siano. Però vediamo anche, per esempio, l'ultimo report di Amnesty International, che considera l'occupazione l'apartheid. Io dico finalmente, dopo tanti anni, anche Amnesty ha avuto questa posizione, a questo report importante. Noi come palestinesi lo già conoscevamo, ma è importante che sia documentato da Amnesty International. Però in contemporaneo non abbiamo visto una grande risonanza mediatica in Occidente su questo, neanche sulla stampa in Italia, per esempio, a parte i soliti giornali o anche testate attenti a queste tematiche.
No, assolutamente. Diciamo che, insomma, anzi, è stata completamente negata. Quello che leggevo in questi giorni è che per esempio diversi, anche sicuramente sono attivisti o giornalisti anche israeliani, che paragonano molto l'invasione di Putin all'occupazione israeliana. Ad esempio, ieri era uscito un articolo tradotto in italiano, che si trova anche su Invicta Palestina, di Meron Rapoport, che fa proprio il paragone tra la situazione in Palestina di occupazione, ma anche il linguaggio che viene usato da Israele, no? È un po', come dice, la disinformazione, la disinformazione messa in campo, lo paragonava ad esempio anche ad alcuni linguaggi non solo che vengono usati da noi. Lui in particolare parlava di come Putin parlava di questa occupazione, ma anche altri parlavano insomma che questa dovrebbe far aprire gli occhi un po' sia all'interno dello stesso Israele sia nel mondo, ma a quanto pare non è così, insomma non mi sembra che questo ci aiuti a capire qualcosa di più, eppure ci sono tantissime cose.
No, la differenza è che in questi giorni vediamo, naturalmente la guerra è da condannare, qualsiasi guerra da condannare, perché sicuramente pagano le conseguenze spesso civili le persone enorme. In Palestina non c'è una guerra, c'è un'aggressione, perché la differenza è che cioè Israele aggredisce, occupa la terra contro una popolazione inerme da parecchio tempo, da 73 anni e basta. Cioè questo secondo me non sono uguali, perché è una occupazione militare, il colonialismo, di insediamento di polizie etniche è diverso da quello che sta succedendo in questi ultimi giorni, perché stiamo parlando di solo una guerra da una settimana. Però questa, la differenza invece è questa: mentre c'è uno schieramento totale, ma totale, sia della politica dell'Occidente sia anche della società civile, cioè contro la guerra in Ucraina, e spesso invece sono al contrario, c'è una giustificazione della guerra che fa Israele, l'aggressione contro i palestinesi. E negli ultimi decenni, basta pensare, dal 2008 adesso 5 aggressioni con diverse migliaia di morti, decine di migliaia di feriti oltre alla distruzione, contro solo la striscia di Gaza. Immaginiamo la reazione dell'Occidente intero, nessuno escluso, delle cancellerie occidentali, che Israele aveva il diritto di difendersi. Ecco questo. Quindi avere due pesi, due misure, le vediamo in questi giorni, come cioè il palestinese non deve resistere, e se resiste è una terrorista. Invece qui stanno parlando, io non sto facendo parte, cioè non sono contrario alla popolazione ucraina, assolutamente niente, però sono contrario a una logica distorta della stampa occidentale, della politica occidentale, che se un ucraino resiste è un eroe, se un palestinese resiste è un terrorista. Certo. Questa logica è solo una logica del colonialismo. L'altra cosa è, cioè, per esempio, negli ultimi anni, anche nell'ultimo ventennio, sono diversi milioni di morti arabi o musulmani per mano degli americani e degli occidentali in generale. Non abbiamo visto tutto questo schieramento totale, ma proprio totale. Quando anche da anni i palestinesi chiediamo il boicottaggio di Israele, allora moltissimi, anche insospettati, no? Molti dicono, no, per esempio la cultura non si può boicottare, cioè l'economia no, e poi lo sport addirittura no. Ma oggi vediamo c'è uno schieramento totale contro tutti. Cioè io dico, queste due pesi, due misure ci dicono esclusivamente un interesse economico e politico dell'Occidente. D'altra parte io posso anche comprenderlo, perché Israele è Occidente e fa parte dell'Occidente, anche se non lo vogliono, fanno finta di niente. È l'avamposto del colonialismo occidentale in Medio Oriente. Quindi questa è la mia spiegazione.
No, su questo perfettamente d'accordo. Quello a cui mi riferivo prima non era il paragone ovviamente della guerra con quello che accade con l'occupazione in Palestina, ne facevo, siccome tu facevi riferimento alla stampa, ne facevo un problema di linguaggio, in cui il linguaggio che sta usando adesso la Russia per giustificare, insomma, non la chiama guerra, la chiama operazione quella in Ucraina, così come Israele non ha chiamato la guerra al Libano guerra, l'ha chiamata operazione pace in Galilea e ha continuato a chiamare operazione tutte le guerre che ha fatto dal 56 anche prima in poi. Questo per capirci quanto legame c'è anche da un punto di vista dell'informazione. Però poi, come dici te, la reazione che abbiamo oggi sui nostri mezzi di informazione dei nostri governi è completamente differente rispetto al tentativo di Israele non solo di espellere la popolazione palestinese, ma di occupare di volta in volta un pezzo in più.
Sì, 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 è un colonialismo di insediamento che è mirato alla polizia etnica di, diciamo, cercare in tutti i modi di avere più territori occupati da pochi israeliani e meno territori da molti palestinesi. Questo che è, diciamo, la politica di Israele, sì, sì, da decenni a questa parte.
Certo,
questa politica anche del colonialismo, anche questa politica del coloniale è sostenuta. Per esempio, quando aziende occidentali collaborano e lavorano anche nelle colonie, cioè negli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Questo vuol dire che c'è una complicità diretta, questo che volevo dire, cioè non si può avere diciamo due pesi e due misure. Penso che i valori umani sono universali, devono essere validi per tutti e non si possono dividere, diciamo, un valore della pace, della libertà, della giustizia per l'essere umano, cioè per uni va bene, per l'altro no. Questo che è il mio concetto che volevo dire prima. Purtroppo questo non fa che alimentare diciamo una rabbia anche dentro noi di palestinesi, no? Cioè, che nel senso, i nostri morti non visti, come anche avanti ieri, solo Israele, cioè al mattino, avanti ieri nel senso proprio di martedì, cioè di lunedì, tre giovani palestinesi sono stati assassinati a Jenin, no? Ma questo non l'abbiamo trovato nemmeno, sì, un trapeletto sulla stampa italiana, per esempio.
Beh, sì, giusto quei siti tipo Pagine Estere, quelle agenzie, sì, Infopal, che parlano in, sì, maniera più specifica della Palestina.
Vabbè, ma perciò non so se io penso che quello che sta succedendo in Ucraina che poi avrà ripercussioni sulla intera politica mondiale, sia politica che economica, penso che sarà un po' diversa nei prossimi mesi, nei prossimi anni, anche il modo di vedere le cose. Quello, diciamo, una guerra diciamo anche in Europa sicuramente una situazione grave, però deve far riflettere tutti quanti, che purtroppo anche quella che c'è in Medio Oriente, nei paesi arabi, che dura da 10 anni, anche quella non è molto lontana dall'Europa, perché sentivo per esempio qualcuno faceva la distanza tra l'Ucraina, Kiev e l'Italia, no? Io dico, cioè, la Libia o la Siria molto più vicino ancora, e quindi questo deve far riflettere anche di come pensare, come trattare, come anche avere rapporti con i vicini, avere rapporti anche con diversi popoli su questa terra che poi condividiamo tutti insieme. La pandemia evidentemente che ha colpito tutto il mondo è evidente che non ha forse anche fresca, non ha insegnato nessuno, cioè, non ci ha insegnato nulla praticamente, cioè, dico specialmente ai potenti, i cosiddetti che decidono la politica mondiale.
No, indubbiamente. Volevo tornare un attimo sul punto che dicevi te, perché quello prima sull'interruzione dei commerci e anche del sostegno dato agli insediamenti dentro del territorio occupato palestinese, no? Gli insediamenti.
Sì.
Diciamo, non tanto tempo fa, quando è stato, una 15 giorni fa, era partita questa campagna di raccolta firma, no? Per chiedere che l'Unione Europea mettesse fine ai commerci con i territori occupati poi insomma diceva i territori occupati illegalmente, io non so quali sono quelli occupati illegalmente, e si chiedeva questa firma. Ecco, anche su questo, in questo momento c'è di nuovo insomma questa campagna, è insomma, ti trovavi d'accordo?
No, questa campagna, sì, questa campagna
andava avanti,
nel senso di fare rispettare diciamo, i paesi dell'Unione Europea, le leggi dell'Unione Europea, che ci sono già, per esempio, diverse leggi che vietano il commercio, vietano anche la collaborazione con tutte le strutture economiche, ma non solo economiche, ma anche con le università che sono nelle colonie israeliane. Non esistono colonie legali e non legali. Cioè, diciamo, se il territorio della Palestina, in questo caso, diciamo, anche riconosciuti dalla parte della comunità europea e dal mondo intero, cioè il territorio, per intenderci, i territori occupati nel 67, no? Israele continua a confiscare, a insediare tuttora. Le leggi europee vietano appunto anche sia al commercio, sia anche avere rapporti di altro tipo, sia sportivo, sia anche diciamo di collaborazione culturale con le università e con le delle colonie in Cisgiordania. E questa petizione, cioè per dire ai paesi, ai diversi governi europei, rispettate le vostre decisioni. Cioè, semplicemente qui, cioè, nel senso che se uno fa commercio con le colonie, vuol dire che sta sostenendo le colonie su un territorio palestinese a discapito della popolazione palestinese, e non credo che questo vuol dire, anche in contrasto con le leggi, in contrasto anche con le politiche dei paesi europei stessi.
Sì, no, indubbiamente, no, è come appunto, è proprio perché parlavamo del contrasto, ma siamo davanti, insomma, come dire, non ho parole per parte la politica dei due pesi e due misure, ma anche l'ipocrisia, le falsità messe in campo. Mi veniva in mente che non solo c'è il tentativo, perché una domanda che sorge spontanea è ma come mai, ad esempio, facevi riferimento te prima al boicottaggio della Russia nei eventi sportivi, in qualsiasi ambito culturale, e allora uno dice perché viene sostenuto questo boicottaggio della Russia insomma, in tutti i campi, mentre chi boicotta Israele è punito, infatti, no? Uno se lo dovrebbe chiedere il perché, no? Però poi forse più che rivolgersi al nostro interno questa richiesta, dovremmo farla a chi ci governa. È un po' quello il problema.
Sì, sì, no, perché, questa è una...
Cioè, non riesco proprio a capirlo, non è che noi siamo tanto più intelligenti da poter capire, eccetera, oppure meno ignoranti, insomma, rispetto alla storia di quello che sta avvenendo oggi in Palestina, ma da dove è nato, tra virgolette, il problema. E non capisco perché poi, insomma, sembra che avviene tutto il giorno dopo, no? Non esiste ieri, non c'è una capacità di lettura. Non so se condividi.
Questa domanda dovrebbe essere rivolta appunto a chi fa politica in Europa, a chi diciamo anche decide, anche cioè decide di fare una cosa o nell'altra. Quello che dicevo, dice, per me sono le soliti due pesi e due misure per l'interesse dei paesi occidentali. Quindi, siccome il paese occidentale adesso evidentemente è chiaro che non c'è nessun interesse con la Russia o avere anche buoni diciamo buoni rapporti in diversi tipi con la Russia, però e sicuramente non è una cosa nuova, perché non ci credo io che in tre giorni si può mettere un schieramento così diciamo massiccio di diverse parti della società, della politica, economia, sport, cultura, eccetera. Mentre è quello che per esempio si fa in diverse parti del mondo, quello non lo vede nessuno, e quindi è evidente, cioè questo è evidente a chi però solo che vedeva prima quello che succedeva nel mondo. Se uno non vedeva quello che succedeva in diverse parti del mondo, sicuramente non si rende conto della differenza, no? perché non ha esempi e non ha diciamo elementi per vedere o per valutare se questa risposta è diversa dal normale. Noi purtroppo come palestinesi siamo quelle che pagano diciamo da parecchio tempo l'aggressione dell'occupazione, ma l'aggressione diciamo di tutti i giorni, ci rendiamo conto della differenza abissale tra come la risposta mondiale a questa, cioè occidentale in particolar modo, a questa guerra diciamo della Russia e dell'Ucraina, e invece c'è il silenzio, ma non solo il silenzio, ma l'appoggio totale all'aggressione israeliana contro i palestinesi. Noi lo vediamo chiaro.
Certo. Però insomma tu parlavi di capisco chi ci governa, capisco chi sta su, però insomma detto fra di noi c'è anche molto un calo dal punto di vista della sinistra, più antagonista dei movimenti, delle compagne, dei compagni, anche lì l'attenzione rispetto a quello che avviene in Palestina è molto, insomma, si è molto abbassata, no? Te ne dai una motivazione? Oppure pensi?
Perché certo, perché scusa se no, continua che ti ascolto.
No, era insomma era questo, e questo mi preoccupa forse anche di più. Perché
ieri, per esempio, in questi giorni mi sto accorgendo, per esempio, da moltissimi anni che nella stampa occidentale, cioè anche italiana, e parlo anche della televisione, in particolar modo, che la diciamo il mezzo più potente per fare le informazioni, per anche di parlare di diversi argomenti, che da anni non si parlava di politica estera, non si parlava anche di aspetti geopolitici, eccetera. Proprio in questa settimana non si parla di altro, quindi è logico che anche purtroppo tutta la popolazione, cioè tutte le persone, sono in un modo o l'altro influenzate anche dalla stampa, da quello che leggono, da quello che sentono. Siccome della Palestina non ne parla nessuno quasi, e non viene messa nelle prime pagine, non viene approfondita anche quello che succede, questo succede da molto tempo, e quindi addirittura non solo questo, ma viene anche mistificata le informazioni della Palestina. Io mi ricordo l'ultima aggressione a Gaza anche del maggio scorso, cioè il corrispondente della RAI, non mi ricordo come si chiama, praticamente mi spiegava le informazioni, perché le informazioni che le danno alla popolazione sono le informazioni dell'esercito israeliano. Questa non è informazione, questa è una propaganda. Quindi di fatto capisco che c'è meno attenzione sulla Palestina, c'è meno anche persone anche di sinistra che non, diciamo, non si occupano più della Palestina, perché evidentemente il calo dell'attenzione viene così organizzato, così governato dalle mezze di informazione e dalla potenza anche della propaganda sionista nei paesi occidentali, e questo fa sì che si parla di meno. Però non per questo che i palestinesi non continuano a resistere, continuano a lottare e continuano anche a rivendicare con alta voce i loro diritti, nonostante questo, perché dall'altra parte del mondo penso che la cappa, quella del sionismo, della sua informazione, è forse minore, solo per questo. Ma io penso che anche una questione di tempo, penso che anche questo modo, anche questa guerra, che forse in un certo modo, no, può aprire gli occhi anche a molte persone che oggi si stanno anche avvicinando, logicamente si sentono toccati direttamente, e speriamo che questo può anche dare una forza anche a una formazione più giusta, più obiettiva e più anche universale in questo senso.
Sì, io penso sempre che dovremmo farla molto dal basso, perché insomma, se tu pensi, anche ironia della sorte, che la condanna alla Russia solo dopo che praticamente Israele ha appoggiato l'Ucraina, no? Se ne è uscita con la condanna all'occupazione israeliana delle alture del Golan, ti fa capire bene, insomma, l'assurdità di questa situazione, no? In cui poi, appunto, come dici te, dei palestinesi, se non la riportiamo noi un po' in questo senso, ti chiedevo, no? Al centro dell'agenda politica, e non rimettiamo in piedi dei movimenti che sappiano in realtà dire con forza, insomma, contro il militarismo, contro l'imperialismo, contro questa nuova forma di colonialismo, che però, insomma, lo chiamiamo neocolonialismo, lo chiamiamo colonialismo come ci pare, ma alla fine è sempre la stessa cosa, è l'interesse, appunto, dei potenti del mondo, del sistema capitalistico in sé, che comprende poi tutte queste articolazioni, no? Quindi se non riusciamo a ritrovare dei legami seri dal basso per capovolgere la situazione, insomma, tra virgolette, abbiamo perso tutti, da tutti i punti di vista.
Io penso che la situazione anche del movimento, anche della solidarietà, anche del movimento per la pace, penso che ha avuto un colpo duro con la guerra americana contro l'Iraq, però anche lì sono andati per bussare la democrazia, hanno aggredito un paese, hanno ammazzato 2 milioni di persone, e continua anche ancora fino adesso il paese destabilizzato, perché cercavano di armi che non l'hanno trovato, mica l'hanno chiesto scusa all'iracheni. Questo fatto sicuramente lì a livello mondiale penso che il movimento per la pace ha avuto un colpo d'arresto, insomma, quello che non è riuscito a reagire alle menzogne, ai massacri, ai missili, ai bombardamenti delle città irachene.
Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere delle cose, se hai, insomma, come dire, darci qualche stimolo sia sulla riflessione, sulla sua mobilitazione, o che cosa ti auspichi si possa rimettere in piedi.
Noi continuiamo anche dappertutto, continuiamo a fare essere di portavoce del movimento dei prigionieri politici in Palestina, ma non solo, ma anche ci sono diversi prigionieri politici in diversi paesi, anche in paesi europei. In questo caso ricordo anche il condannato Giorgio Abdallah, che è nel carcere della Francia democratica, che c'è da 38 anni. Quindi, comunque la nostra mobilitazione continua.
Bene, io ti ringrazio. Allora, insomma, magari ci risentiamo se hai novità, se ci sono, insomma, denunce da fare. Questa radio, lo sai, è sempre aperta a parlare di Palestina, e se tu invece hai materiali da mandarci, informazioni, mobilitazioni e quant'altro, anche punti di vista, insomma, dei palestinesi residenti qui in Italia, ce li mandi, va bene?
Va benissimo, vi ringrazio per questa opportunità, avevo interesse anche della Palestina in questi giorni particolari. Grazie a te e a tutti i radioascoltatori.
Ciao, grazie.